gradio in San Francesco, uomo nuovo per l'amore, copia viva del Signore. È apparsa in lui la grazia del Dio nostro Salvatore, perché agli umili e ai miti gioia splenda di speranza.
Gloria a Dio in San Francesco, uomo nuovo per l'amore, copia viva del Signore.
Dalla polvere mendico Dio l'alzò stupendo segno, guida i poveri di Cristo nello spirito di Elia.
Gloria a Dio in San Francesco, uomo nuovo per l'amore, copia viva del Signore.
Ei seguace del Vangelo, qual Giovanni nella chiesa preparò la via regale di Madonna povertate.
Lode a Dio in San Francesco, uomo nuovo per l'amore, copia viva del Signore.
Nuovo Angelo d'Oriente, or conforme a Cristo in croce, fulge eterno nel suo corpo il sigillo del Dio vivo.
Lode a Dio in San Francesco, uomo nuovo per l'amore, copia viva del
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Preghiamo. O Dio che al serafico Padre San Francesco, povero ed umile, hai dato nella Chiesa il carisma della conformità a Cristo, dalla via della croce alla gloria della Pasqua eterna, concedi a noi che ne ricordiamo con affetto di figli il pio transito di seguire il tuo Figlio nella via del Vangelo e di unirci a te in carità e letizia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Lettura dal Vangelo secondo Luca. Nacque poi una discussione tra loro, chi di loro fosse più grande. Allora Gesù, conoscendo il pensiero del loro cuore, prese un bambino, se lo mise vicino e disse loro: Chi accoglierà questo bambino nel mio nome accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi infatti è il più piccolo fra tutti voi, questi è grande. Giovanni prese la parola dicendo: Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome e glielo abbiamo impedito, perché non ti segue insieme con noi. Ma Gesù gli rispose: Non lo impedite, perché chi non è contro di voi è per voi.
Dalla regola non bollata. E tutti coloro che vogliono servire al Signore Iddio nella Santa Chiesa Cattolica e Apostolica, e tutti i seguenti ordini: sacerdoti, diaconi e suddiaconi, accoliti, esorcisti, lettori ostiari, e tutti i chierici, tutti i religiosi e tutte le religiose, tutti i fanciulli e i piccoli, i poveri e gli indigenti, i re e i principi, i lavoratori e i contadini, i servi e i padroni, tutte le vergini e le continenti e le maritate, i laici, uomini e donne, tutti i bambini, gli adolescenti, i giovani e i vecchi, i sani e gli ammalati, tutti i piccoli e i grandi, e tutti i popoli, genti, razze e lingue, tutte le nazioni e tutti gli uomini d'ogni parte della terra, che sono e che saranno, noi tutti, frati minori, servi inutili, umilmente preghiamo e supplichiamo perché tutti perseveriamo nella vera fede e nella penitenza, poiché nessuno può salvarsi in altro modo.
Celebriamo, fratelli e sorelle, questo triduo in preparazione alla solennità di San Francesco, in continuità con l'Eucaristia del giorno. E quindi abbiamo riascoltato il brano evangelico che già è stato proclamato nella Santa Messa di oggi. E potrebbe, rispetto a quello di ieri, potrebbe sembrare un brano ripetitivo, perché in effetti non è altro che il testo parallelo di Marco che ieri sera è stato proclamato. Però Luca, ecco, nella sua versione presenta, ecco, delle accentuazioni che possono sollecitare in noi delle ulteriori riflessioni sul tema che stiamo approfondendo in queste sere: Francesco a servizio della Chiesa, popolo di Dio. Gesù, dopo aver annunciato per ben due volte la passione a cui andrà incontro a Gerusalemme, Gesù cerca di spiegare ai discepoli il rapporto che ciascuno di loro deve avere con gli altri discepoli e il rapporto che devono avere poi tutti i discepoli con gli esterni, gli estranei rispetto a loro. Ieri sera nella sua versione Marco tendeva a specificare il tempo, il luogo in cui avviene questo dialogo tra Gesù e i discepoli. Marco puntualizzava che tutto ciò avveniva a Cafarnao. Luca, avete notato, è molto più generico. Non si preoccupa di nessuna collocazione, puntualizzazione né geografica né cronologica, quasi a voler sospendere nel vuoto la parola di Gesù, a porla fuori del tempo e fuori dello spazio. Perché? Perché in fondo si tratta di una situazione che si può verificare in ogni luogo e in ogni spazio, dappertutto e sempre. Si può verificare e si verifica anche oggi e anche tra di noi. Mentre Gesù annuncia la passione, cioè la scelta di passare attraverso la strettoia della sua umiliazione, e sottolineo sua umiliazione, i discepoli invece parlano della loro, e sottolineo loro, della loro grandezza. Mentre Gesù ricorre al linguaggio della comunione, della fraternità, i discepoli invece, nel parlare degli estranei, degli altri, usano il linguaggio della contrapposizione, della distinzione. Il brano di Luca esordisce così: nacque una discussione tra loro. Questo è il testo proclamato nella nostra lingua, in italiano. Io vorrei sottolineare invece come si esprime il testo nella lingua in cui il Vangelo di Luca è stato scritto, cioè nella lingua greca. Luca usa dei termini che non sono tradotti in maniera pienamente corrispondente. Perché? Perché in greco noi leggiamo qualche cosa di diverso. Invece di nacque, Luca scrive entrò. Entrò nei discepoli entrò nei discepoli un dialogismo che non sta a significare una qualsiasi discussione, sta a significare piuttosto un ragionamento calcolatore. Quindi non è una discussione così neutra, libera, ma è un ragionamento calcolatore. E questo verbo entrare sta a sottolineare un movimento che parte dall'esterno, entra nei discepoli e rimane tra i discepoli. Guarda caso, è lo stesso verbo che Luca più tardi userà quando, nell'ultima cena, parla di Giuda e dice che Satana entra in Giuda, quindi lo stesso verbo. Ed è ancora lo stesso verbo che il libro della Sapienza usa per esprimere l'entrare della morte nel mondo per invidia del diavolo. Quindi questa discussione, questo ragionamento calcolatore è in fondo provocato dal mistero dell'iniquità che entra nei discepoli e prende piede tra i discepoli. Ed è il mistero dell'iniquità che fa sì che i discepoli resistano al cammino di umiltà e di fraternità di Dio. Perché? Perché fondamentalmente i discepoli, nonostante il loro stare con Gesù, non hanno ancora compreso, non hanno ancora conosciuto Gesù nella sua vera identità. E questa mancata vera conoscenza di Gesù fa nascere in loro che cosa? La paura. E la paura che cosa provoca? La paura ti spinge a pensare solo a te stesso, ti spinge a salvare solo te stesso, la paura rende egoisti, ti spinge a diventare padrone, a cercare di diventare padrone delle cose, delle persone e a volte anche di Dio. Quando invece si matura una vera conoscenza del Signore, come la conoscenza di Dio hanno i santi, allora tu comprendi che Gesù è l'amore di Dio fatto uomo per l'uomo. E da questa vera conoscenza nasce dunque la fiducia in Dio, la capacità di perdersi in Lui, la capacità di amare gli altri in povertà e umiltà. I discepoli sono ancora lontani dall'umiltà di Dio, dalla fraternità di Dio. Perché? Perché in loro è ancora radicato il peccato di Adamo, il peccato che spinse Adamo a tentare di occupare il posto di Dio, il peccato in altri termini o in termini più moderni, il peccato di protagonismo. Il peccato di Adamo è il peccato che ci porta a cercare di occupare sempre e comunque il primo posto. E la tendenza a quella affermazione di se stessi a tutti i costi. E giustamente lo chiamiamo peccato originale, perché? Perché sta all'origine di tutti i mali, sia dei mali del singolo, che non si accetta come creatura di Dio, non gli basta essere creatura di Dio, sia dei mali della comunità, perché in tal caso la comunità diventa un campo di lotta per la supremazia. La vera conoscenza di Dio rende umili, ti rende consapevole che tu sei fatto di terra, l'humus è appunto la terra, che tu sei una creatura. Perché se Dio è umiltà, allora la creatura non può avere la pretesa di essere più grande di Dio. Ed è l'umiltà che porta alla salvezza. Il protagonismo, l'autoaffermazione è sempre espressione di un difetto, di una deficienza, la deficienza della vera conoscenza di Dio. E quando non si conosce veramente Dio, quando non si ha esperienza di Dio, è più facile perdersi che salvarsi. In questo dialogo con i discepoli, secondo la versione di Luca, Gesù rivela il mistero della vera grandezza. E quella del Figlio dell'Altissimo che si è fatto più piccolo di tutti. D'altra parte ricordiamo che quando Luca all'inizio del Vangelo, del suo Vangelo, narra della venuta di Gesù in mezzo agli uomini, sulla bocca degli angeli che si recano dai pastori, mette questa espressione: andate, il segno per riconoscerlo fin dalla nascita è questo: troverete un bambino. Un bambino è il segno dell'ingresso di Dio tra gli uomini. Nel brano di questa sera Gesù spiega la vera gerarchia all'interno della comunità di discepoli. Il più grande è il più piccolo, perché il più piccolo fra tutti è lui stesso, Gesù. E chi accoglie il più piccolo accoglie lui e accoglie Dio stesso che si è fatto tale per accogliere tutti. Contro ogni stupida ambizione di carriera e di arrivismo nella Chiesa, Gesù dichiara che la scala di valori nella Chiesa trova in testa l'ultimo, perché il Figlio dell'uomo si è fatto servo di tutti. E su questo argomento Gesù ritornerà ancora, ritornerà nell'ultima cena, quasi fosse questo messaggio un po' il suo testamento spirituale. Luca, infatti, nell'ultima cena ripresenta nuovamente la disputa tra i discepoli su chi sia fra loro il più grande. Notate, fratelli e sorelle, quanto sono duri nel comprendere il pensiero di Gesù, i discepoli. Siamo nell'ultima cena, siamo ormai agli inizi della passione di Gesù e i discepoli continuano a discutere su chi sia fra loro il più grande. E Gesù interviene nuovamente e senza mezzi termini dice: io in mezzo a voi sono come colui che serve. L'umiltà, fratelli e sorelle, è senza dubbio sorella della minorità. Tra umiltà e minorità non c'è grande differenza. Soprattutto nella mente, nel linguaggio e direi nella testimonianza di Francesco di Assisi. E allora possiamo dire che l'umiltà, che possiamo chiamare anche minorità, è criterio di realizzazione dell'uomo secondo l'immagine e il progetto di Dio. La minorità, l'umiltà diventano principio di fraternità e una minorità universale diventa una fraternità universale, comunione con Dio Padre tutto in tutti. In genere la smania di grandezza è figlia di una coppia molto particolare. La smania di grandezza è figlia dell'egoismo che si sposa con la paura e quindi impedisce lo sviluppo di una fede evangelica. Ma nel brano del Vangelo di stasera, Gesù, oltre al peccato dell'affermazione di sé, Gesù ci mette in guardia anche da un altro peccato, quello dell'affermazione collettiva, che forse è più grave dell'affermazione di sé, o senza forse. È il peccato, potremmo dire, della ecclesiolatria, cioè quando la Chiesa, la comunità, sviluppa il culto di se stessa. La comunità dei discepoli corre sempre il pericolo di diventare un noi centrato su di sé, invece sul Signore da seguire. E questo peccato tende a distruggere la Chiesa, perché il noi che esclude l'estraneo, il diverso, finisce con l'escludere noi dal Signore. Dopo aver smascherato il delirio di grandezza del singolo, Gesù smaschera anche il delirio di grandezza della comunità. Gesù è il Signore di tutti, disponibile verso tutti, che non si lascia sequestrare da nessuno, neanche dalla Chiesa. Gesù trascende sempre la sua Chiesa e si identifica sempre con il piccolo e l'escluso, chiunque esso sia. Ed è in questa maniera che la Chiesa si può conservare aperta sempre e in tensione per abbracciare tutti gli uomini che sono suoi fratelli. Sono passati ormai i tempi in cui si ripeteva che fuori della Chiesa non era possibile la salvezza. Gesù ci precede fino agli estremi confini della terra e lì ci attende per unirsi a noi. Quindi solo allora, quando saremo giunti agli estremi confini della terra, solo allora sarà finito il cammino della Chiesa, perché solo allora la Chiesa avrà realizzato pienamente il progetto di Dio e sarà la sposa perfetta che si unisce al suo Signore e Dio sarà tutto in tutti. Il progetto di Dio di fare di tutta l'umanità la sua sposa fedele è questo: un popolo di fratelli che seguono Gesù, il Figlio obbediente al Padre. Ecco, la Chiesa, secondo questa parola di Gesù, la comunità cristiana non può pretendere che gli altri la seguano, Maestro. Abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome, glielo abbiamo impedito perché non ti segue insieme a noi. No, ciò che conta è che tutti seguano il Signore, anche se non seguono noi. La Chiesa non è una setta che cerca il noi sopra ogni cosa. La Chiesa per prima cerca il suo Signore, si fonda sul suo nome e sul suo amore verso tutti gli uomini. Escludere l'altro significa non aver ancora conosciuto Dio Padre, che è Padre di tutti. Escludere l'altro significa non riconoscere il Signore Gesù, che è fratello di tutti, e non avere lo Spirito di Dio che ama tutti. Il rapporto io con gli altri si vive nel nome di Gesù se si rinnega il proprio io che vuole primeggiare, per lasciare posto al più piccolo, e così dall'egoismo si passa all'amore che fa nascere la comunità. Il rapporto di noi con gli altri, con i diversi, con gli estranei, si vive nel nome di Gesù se si rinnega il proprio noi che esclude per accogliere appunto l'estraneo, il diverso. E così si passa da una comunità settaria alla Chiesa dello Spirito, alla Chiesa pneumatica, alla Chiesa una e cattolica. Abbiamo ascoltato come testo francescano un brano del capitolo 23 della Regola non bollata. Francesco, nel brano che abbiamo ascoltato, in fondo fa propria questa lettura del Vangelo di Luca. E quasi con accenti profetici, con accenti profeticamente ecumenici, qualifica se stesso e i frati come servi, ministri di una società che dal suo centro gerarchico si estende sino ai confini della terra. Abbiamo ascoltato tutti coloro che vogliono servire al Signore, e poi c'è l'elenco di tutte le categorie possibili e immaginabili, tutti i piccoli e i grandi e tutti i popoli, genti, razze e lingue, tutte le nazioni e tutti gli uomini di ogni parte della terra, noi frati minori, servi inutili, umilmente preghiamo e supplichiamo. Ieri sera, nella lettera ai fedeli, Francesco si rivolgeva a tutti gli abitanti della terra. Stasera, ecco, cita tutte le nazioni e tutti gli uomini di ogni parte della terra. Ecco, c'è sempre quindi questo respiro universale. E Francesco, ecco, si professa e chiede ai frati di professarsi servi inutili. Forse con Francesco è la prima volta che nella Chiesa il fondatore, l'iniziatore di una famiglia religiosa assegna alla propria famiglia religiosa una missione così universale, una missione veramente cattolica, una missione che non esclude nessuna età, nessuna classe sociale, nessun popolo, una missione da espletare con un atteggiamento di servizio e non di possesso di una verità da imporre. Questo perché all'inizio della esperienza di vita religiosa di Francesco c'è la comprensione che Dio veramente è un Padre universale. E Francesco questo l'ha capito fin dalla sua giovinezza. Nel 2006, quando il padre Pietro di Bernardone lo conduce davanti al vescovo di Assisi perché rinunci all'eredità paterna e restituisca tutto ciò che aveva preso, Francesco depone anche i vestiti e dice ai presenti: ascoltate tutti e cercate di capirmi. Finora ho chiamato Pietro di Bernardone padre mio, ma dal momento che ho deciso di servire Dio, gli rendo il denaro che tanto lo tormenta. D'ora in poi voglio dire Padre nostro che sei nei cieli, non più Padre mio Pietro di Bernardone. Ho deciso di servire Dio. Il servizio a Dio e quindi ai fratelli, al popolo di Dio, per Francesco non è altro che la conseguenza del riconoscimento della paternità di Dio e, in seconda istanza, la conseguenza del mistero della fraternità che lega tutti gli uomini radunati nel popolo di Dio. Che cosa vuol dire essere servo di Dio e servo del popolo di Dio? Che cosa significa per Francesco servire? Per rispondere a questa domanda, ecco, si impone una breve riflessione su ciò che noi chiamiamo libertà. Sappiamo tutti che il contrario della libertà è schiavitù, servizio. Allora chiediamoci, Francesco, quando sceglie di servire, sta rinunciando alla sua libertà, al suo essere libero? Se domandassimo stasera ad un uomo che è sulla strada, che cos'è la libertà? Probabilmente ci risponderebbe che essere libero vuol dire poter fare ciò che si vuole. Significa non essere limitato. Ma per l'uomo di fede la libertà è veramente questo? Se fosse così, Francesco non solo sarebbe un pazzo, ma anche un uomo che rinuncia a uno dei doni più grandi che Dio gli ha fatto. E di conseguenza non sarebbe neppure un esempio di vita cristiana. Oppure dobbiamo pensare che Dio sia più cattivo di quanto possiamo immaginare? Dio ci creerebbe liberi e poi per essere santi ci chiederebbe di rinunciare a questo dono straordinario. Evidentemente la libertà è più del semplice poter fare ciò che si vuole, è più dell'illusoria pretesa di non avere nessun tipo di limite. La scelta di Francesco di essere servo è ciò che gli permette di poter vivere pienamente la sua figliolanza divina. Poiché ho scelto di servire Dio, posso dire Padre nostro. Per Francesco il servizio è sinonimo dell'essere figlio di Dio. E poiché l'essere figli di Dio costituisce la nostra identità più profonda, non dimentichiamo che siamo stati creati figli e siamo stati salvati per poterlo essere di nuovo, allora il servizio diventa la scelta di essere fedeli a noi stessi, alla nostra natura. E se tutto ciò allora è vero, come è vero, paradossalmente Francesco, scegliendo di essere servo e quindi figlio, sta scegliendo di essere libero, di essere finalmente libero, perché sta scegliendo di essere se stesso. E per Francesco l'essere servo di Dio è inseparabile dall'essere a servizio della Chiesa, popolo di Dio. Vorrei per un attimo ricordare un passaggio della leggenda perugina, quando si narra della composizione del cantico delle creature. Ecco, subito dopo, ecco, secondo la leggenda perugina, Francesco aggiunse: «Cosa sono i servi di Dio se non i suoi giullari che devono commuovere il cuore degli uomini ed elevarlo alla gioia spirituale?» E poi commenta, diceva questo riferendosi specialmente ai frati minori che sono stati inviati al popolo per salvarlo. E queste parole attribuite a Francesco dalla leggenda perugina sono veramente illuminanti e straordinarie. Essere servo di Dio vuol dire essere un mandato, un inviato al popolo per la salvezza. Il servizio a Dio non è per Francesco un fine, uno scopo, è un mezzo, semplicemente un mezzo. Perché? Perché il fine vero, lo scopo vero, è la salvezza, quella propria e quella degli altri. Raccontano sempre le fonti che Francesco una volta, mentre era a Siena, chiese a Dio di indicargli, di rivelargli quando veramente lui poteva ritenersi un servo, un suo servo, un servo di Dio. E il Signore, ecco, risponde a Francesco: riconosciti mio servo veramente quando pensi, dici e agisci santamente. Allora il servo di Dio è il giullare. Il giullare non significa buffone. Il giullare è colui che vive nella gioia. E lo scopo, l'impegno del giullare è quello di commuovere il cuore degli uomini ed elevarlo alla gioia. E qui viene fuori proprio la natura, direi, carnale di Francesco. La salvezza del popolo, di Dio, passa attraverso la commozione, i sentimenti, attraverso la dimensione passionale dell'essere umano. Per Francesco il ruolo del servo è farsi strumento attraverso il quale l'altro possa sperimentare la presenza del divino nella propria esistenza, incontrare Dio con la totalità della sua persona, lasciarsi andare all'amorevole e misericordioso abbraccio di colui che è padre, perché lo ha creato figlio. La fede non nasce dal convincimento della ragione che Dio esiste. La fede nasce dall'incontro personale, dall'incontro passionale, direi anche sentimentale, con il Creatore e Padre di tutti. E il servo di Dio non è colui che deve convincere l'altro a credere. Il vero servo di Dio è colui che è inviato al popolo perché questo faccia l'esperienza della presenza, della compagnia e dell'amore benevole e misericordioso di Dio. Quanto è lontana questa profetica sensibilità ecclesiale di Francesco da una chiesa che poi è diventata troppo clericale. Ecco, il Santo Padre Francesco oggi insiste molto sulla condanna del clericalismo, di una chiesa appunto clericale. Perché il clericalismo è una concezione deviante del pensare la Chiesa. Ecco. Il clericalismo consiste nell'attribuire appunto ai sacerdoti una superiorità morale che poi a sua volta genera l'autoritarismo. Privilegia il comando, non il dialogo, favorisce l'abuso, l'abuso di potere, l'abuso di coscienza. Il clericalismo corrode la comunione ecclesiale, la fraternità ecclesiale e sviluppa una mentalità da schiavi, non una mentalità da figli. Questo rischio si può evitare grazie al rimedio che Gesù stesso propone, e lo propone quando alla madre di Giacomo e di Giovanni, che chiedeva per i figli di poter sedere alla destra e alla sinistra sua, dice: i capi delle nazioni dominano su di esse e i grandi esercitano su di esse il potere. Non così dovrà essere tra voi, ma colui che vorrà diventare grande tra voi si farà vostro servo. E questo equilibrio, fratelli e sorelle, risplende in Francesco, che da una parte invita i suoi frati a riverire i sacerdoti, e questi, cioè i sacerdoti, e tutti gli altri voglio temere, amare e onorare come i miei signori, scrive nel Testamento. Però dall'altra Francesco promuove i laici, sia i laici che fanno parte della sua fraternità sia ai laici che vivono nel secolo e tutti in vita indistintamente alla lode di Dio. Ai laici poi che vivono nel mondo, Francesco propone la sua stessa spiritualità, una spiritualità fondata sui valori evangelici. Con il terzo ordine, Francesco anticipa la cosiddetta animazione cristiana della realtà terrena che poi propone il Vaticano II. L'animazione cristiana della realtà umana, della vita, della morte, del lavoro, della cultura, dell'arte, dell'amore, della famiglia, della giustizia nella città dell'uomo. Siamo con 8 secoli di anticipo in linea anche con la recente esortazione apostolica di Papa Francesco, Gaudete et Exultate, che scrive: per essere santi non è necessario essere vescovi, sacerdoti, religiose o religiosi. Molte volte abbiamo la tentazione di pensare che la santità sia riservata a coloro che hanno la possibilità di mantenere le distanze dalle occupazioni ordinarie per dedicare molto tempo alla preghiera. Scrive il Papa, non è così. E allora nella vita di tutti i giorni, fratelli e sorelle, sappiamo cercare sempre l'umiltà. L'umiltà che ci fa tenere i piedi per terra e che si esprime nella vera libertà che si fa servizio. Insieme e per il tuo amore supplichiamo umilmente la gloriosa e beatissima Madre sempre Vergine Maria, i beati Michele, Gabriele e Raffaele e tutti i cori degli spiriti celesti, serafini, cherubini, troni, dominazioni, principati, potestà, virtù, angeli e arcangeli. Il beato Giovanni Battista, Giovanni Evangelista, Pietro, Paolo e i beati patriarchi, i profeti, i santi innocenti, gli apostoli, gli evangelisti, i discepoli, i martiri, i confessori, le vergini, i beati Elia ed Enoch.
E tutti i santi che furono e saranno e sono, affinché, come a te piace, per tutti questi benefici rendano grazie a te, sommo vero Dio, eterno e vivo, con il Figlio tuo carissimo, il Signore nostro Gesù Cristo, e con lo Spirito Santo Paraclito, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
Tutti amiamo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutta la capacità e la fortezza, con tutta l'intelligenza, con tutte le forze, con tutto lo slancio, tutto l'affetto, tutti i sentimenti più profondi, tutti i desideri e la volontà, il Signore Dio, il quale a tutti noi ha dato e dà tutto il corpo, tutta l'anima e tutta la vita, che ci ha creati, redenti e ci salverà per sua sola misericordia. Lui che ogni bene fece e fa noi miserevoli e miseri, putridi e fetidi, ingrati e cattivi. Amen. Alleluia.
P- Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Onnipotente, eterno, giusto e misericordioso Dio, concedi a noi miseri di fare, per la forza del tuo amore, ciò che sappiamo che tu vuoi, e di volere sempre ciò che a te piace, affinché interiormente purificati, interiormente illuminati e accesi dal fuoco dello Spirito Santo, possiamo seguire le orme del tuo Figlio diletto, il Signore nostro Gesù Cristo, e con l'aiuto della tua sola grazia giungere a te, o Altissimo, che nella Trinità perfetta e nella unità semplice vivi e regni glorioso, Dio onnipotente, per tutti i secoli dei secoli. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Inchinate il capo per la benedizione. Il Signore vi benedica e vi protegga.
Amen.
Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia.
Amen.
Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace.
Amen.
E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio.
Santo Francesco, frate poverello, specchio di Cristo, araldo del gran re, dietro al tuo amore, umile fratello, guidaci a Cristo conformi al Vangelo. Risuona ancor qui nella chiesa, al sole, al vento, ai cuori la tua voce. Tu parli ancor davanti ad ogni croce dell'uomo e del Signore. Santo Francesco, frate poverello, specchio di Cristo, araldo del gran re, dietro al tuo amore, umile fratello, guidaci a Cristo conformi al Vangelo. A norma viva del Vangelo, seguendo Cristo amasti povertate, te chiama l'uomo a viver libertate tra i miti del Signore. Santo Francesco, frate poverello, specchio di Cristo, araldo del gran re, dietro al tuo amore, umile fratello, guidaci a Cristo conformi al Vangelo.